Penso che di fronte a questo racconto della Genesi, più che commentare, è sufficiente far risuonare, perché noi abbiamo già la nostra esperienza, abbiamo già la nostra vita che parla di fatto di queste cose. È sufficiente che le immagini prendano spazio per essere in grado di parlarci, no? Nel profondo del cuore. E ascoltare questo racconto del peccato di Adamo ed Eva ci aiuta a riflettere su questa dimensione della nostra vita, no? Quella del rapporto tra il bene e il peccato. Come Adamo ed Eva, tutti noi ci siamo in qualche misura, in qualche maniera, compromessi col peccato, che ci è apparso almeno una volta nella vita in tutto il suo fascino. C'è il bel racconto di Sant'Agostino all'interno delle sue confessioni, dove racconta quando era ragazzo di aver rubato la frutta, no? Nell'orto di un altro, insomma, e di come non ci fosse il bisogno, perché non aveva neanche fame. E tra l'altro quelle mele lì che rubò manco erano più buone delle sue, anzi, erano più buone quelle di casa sua. Però era affascinante la prospettiva di scavalcare il muro, di trasgredire, no? Di non essere visto, di fare una cosa proibita. Ecco, la curiosità di scoprire di cosa si trattava, attraverso la quale ci siamo passati tutti. Il voler saggiare noi stessi per esperienza diretta se veramente fosse cosa tanto cattiva come sembrava dovesse essere. L'avere messo in discussione la parola, l'interdetto, no? Che ci è stato dato. L'avere così creduto di essere migliori, di poter essere migliori di quell'interdetto. Più forti, più liberi rispetto ai sapienti che ci hanno preceduto, cominciare dai nostri genitori, no? Da chi ci ha detto guarda questa cosa non si fa, no? E in ultima analisi anche rispetto al cammino della nostra fede, anche rispetto al Signore. Ecco, nel percorso che l'ascolto della parola oggi ci fa compiere, questa sosta di riflessione occupa un posto importante. Il racconto di Genesi è sempre stupendo, a patto che lo sappiamo collocare anche come genere letterario all'interno del genere mitico, e quindi ci liberiamo dall'ansia, no? Che bisogna dire che questi testi dicono la verità storica, no? Ma bisogna invece avere la finezza di cogliere dietro le immagini, le parole, il senso della vita umana, no? Come quando si legge una poesia, come quando si legge un'epopea, no? E con grande poeticità, ma anche con impietosa verità, ci mette a nudo. Noi uomini e donne di ogni tempo, di oggi, di ieri, di domani, non importa, nella nostra difficoltà ad accettare l'umiltà del nostro essere creatura, della nostra finitudine, della nostra relatività, della nostra costitutiva fragilità, che la nostra tentazione è di credere a un certo punto che queste cose distruggano il senso della vita. Ci si chiede, no? Che senso ha, se si muore, vivere? Che senso ha vivere se siamo così intelligenti e liberi, ma poi così limitati ed effimeri? È la vera tentazione di dubitare, no? Del valore della nostra umanità, che è fatta anche di queste cose, no? Della morte, dell'essere fragili, della malattia, della tentazione, no? Dire, ma se siamo così intelligenti e poi però, no? Siamo anche così bacati, allora non ha senso la vita, oppure chi ce l'ha data non sapeva quello che faceva, no? Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Con grande profondità e acume, questo racconto si fa percorso. Il fascino del male si trasforma in rimpianto del bene. Quella condizione in cui ci si sentiva liberi e buoni sembra essere divenuta irraggiungibile con le nostre forze. Quali sentimenti non si affollano nel cuore di Adamo? Beh, anzitutto qui si dice che si vergogna. Sono nudo e ora sono brutto. Potremmo dire ho perso la faccia, punto. Mi sono nascosto, no? Ho perso la faccia. C'è un po' di orgoglio, no? In questa cosa. Fare un passo indietro, ammettere l'errore, chiedere scusa è doloroso, è perdere la faccia, no? Vorrebbe dire appunto ammettere che questa cosa di essere limitati, di non essere stati capaci, no? È una cosa brutta. Anzi, vorrebbe dire ammettere che non è così brutto. E quindi nasce il rimpianto, si vorrebbe tornare indietro, ma non si può. E allora qui è vero, secondo me, nel testo della Genesi, ma è vero anche nella nostra vita, no? La vita concede un'unica possibilità e non è certo quella di tornare indietro. Nella vita, lo sappiamo, si può sempre e solo andare avanti. E qui allora il primo passo, secondo me di una grande delicatezza e bellezza, lo fa il Signore. Adamo, dove sei? No? Quella domanda non è un gesto fisico, è una parola che si sente dentro, no? È una domanda, è qualcosa di molto delicato e discreto, è qualcosa che lascia la libertà di rispondere ognuno secondo come vuole rispondere, no? La vera sfida, il vero percorso, secondo me, inizia ora, non è iniziato prima del peccato, è iniziato dalla domanda di Dio, no? Adamo, dove sei? Ed è un cammino che è un po', teniamo presente la parabola del figlio prodigo, oppure quella del buon samaritano, no? È un cammino di ritorno. Un cammino di recupero, un percorso di umiltà. Si tratta di decidere se spogliarsi del proprio orgoglio oppure no. E questa alternativa nasce nel momento della domanda del Signore, no? Adamo, dove sei? Ecco, mi sembra bello e molto profondo che Adamo ed Eva, prima ancora di dare la loro risposta con la vita, scelgano anzitutto di fare una cosa che non è per niente scontata, fare verità, raccontare com'è andata, no? Dialogare con il Signore, cominciare a parlare. E si nota come in realtà non si sa dove possa condurre questo dialogo, quando ognuno di noi pensa al suo peccato, no? E alla possibilità di cominciare a raccontare, no, com'è andata, non si sa bene che cosa succederà, no? È una sensazione che soprattutto nelle cose più grosse è palpabile ed è evidente, no? Dove porterà a far verità, no? Potrebbe succedere di tutto, non si sa, no? Ci si trova come di fronte a un qualcosa che non è più sotto il nostro immediato controllo, non è più così prevedibile. Non si sa cosa potrebbe sbloccare questo racconto, però ecco, è bello che Adamo ed Eva, nonostante tutte queste incertezze, si mettano nelle mani, no? Ci provino. Scelgano quella via dell'andare avanti, effettivamente, che è l'unica strada possibile, e non scelgano di rimanere lì, no? O di tornare indietro. E l'unico in grado, no, di riaprire una strada nella prospettiva di morte che si è creata è il Signore, no? Il male ha portato la divisione nel cuore di Adamo ed Eva, la divisione del provare sfiducia in se stessi, no? Sono nudo, sono brutto, ho perso la faccia. Ora tornare all'unità significa farsi curare, lasciarsi guarire da lui, significa farsi fare, no? Proprio come quando si va dal medico. E quel sentimento, no, che sembrava essere un sentimento negativo, il rimpianto, no? Il rimpianto del bene, il ricordo del bene, no? Il figlio prodigo che mentre pascolava i porci comincia a ricordarsi che a casa di suo padre ogni lavoratore aveva di che mangiare, stava bene ed era trattato da figlio più che da lavoratore. Quella condizione in cui ci si sentiva liberi e buoni. Ecco, penso che quando allora si torna a leggere il Vangelo di stamattina e si vede all'inizio la scena, no? Si prospetta la scena in cui Gesù, cioè preso dalla folla, no? Quasi non aveva neanche il tempo di mangiare, al punto che la gente dice è fuori di sé, anche i suoi discepoli dicono è fuori di sé, e ci si chiede che cosa poteva motivare quello zelo, no? Al limite del fanatismo. Beh, avendo un po' fatto questo percorso nella Genesi, potrebbe anche essere che in realtà quei sentimenti erano sentimenti di gioia da non poter star più nella pelle, nella possibilità di restituire a chiunque, no? Quella vita, quel perdono, quella libertà dal peccato, no? Che il demonio simboleggia in tutta la scrittura, in tutti questi racconti, no? Da ridare, mettersi a disposizione del fatto che chi vuole farsi aiutare, chi vuole recuperare, no? Quanto ha perso, chi vuole riavere una possibilità possa farlo, no? Se provare la gioia di essere a disposizione di Dio a compiere questo servizio. Al punto che quasi quasi questa gioia è cibo, questa gioia si sostituisce addirittura al mangiare stesso, questa gioia è capace di dare un'energia che è fisica. Ecco, forse dovremmo entrare in questi sentimenti, no? E penso che come persone, immaginando quindi, aprendo lo sguardo, non guardando sempre unicamente solo a noi stessi, ma a questo punto anche cominciando a guardare i nostri amici, no? Alle persone della nostra comunità, ai poveri, a chi si è messo in una brutta strada, no? Ecco, sintonizzarsi con questi sentimenti di Gesù ci prospetta una direzione, no? Vuol dire che la nostra comunità e anche il nostro servizio come credenti, come discepoli del Signore, assume un senso, un significato nella misura in cui si orienta in una certa direzione, no? Per noi stessi e per tutte le altre persone che incontriamo come credenti e di cui siamo invitati a diventare annunciatori, no? Per le quali siamo invitati a diventare annunciatori e testimoni. Ridare la vita, no? Restituire la possibilità della felicità, ridare fiducia in se stessi, a chi l'ha smarrita, no? A partire dal perdono, a partire dalla disponibilità, a partire dall'ascolto, come per Adamo ed Eva. Ecco, sembra, appunto leggendo quel racconto di Genesi, che poi il Signore punisca, no? Perché caccia Adamo ed Eva dal giardino terrestre, ma poi subito dopo questo pensiero viene la domanda: ma è proprio vero che si tratta di una punizione? Qual è l'unica possibilità che c'è di perdonare, no? Di recuperare una persona rispetto agli errori che ha commesso, se non quella di farle vivere a lei un percorso, no, di ritorno. Non può essere una bacchetta magica, no? Il perdono. Può solo essere un'esperienza che viene riofferta, che viene regalata di nuovo, all'interno della quale rifare alcune cose e poterle rifare diversamente e poter sperimentare quell'amore e quella gioia che magari non ci sono stati la prima volta. E quindi cominciare a rimettere le basi, no? Cominciare a rimettere le fondazioni lì dove non ci sono state. E quindi la cacciata, sì, può anche essere vista come una punizione, ma in realtà è la riapertura di un cammino, no? Ed è l'unico. Ecco, quindi in questa parola del Signore che pone un limite, no? Che pone una fine, che pone una cesura, c'è anche il gesto del medico che appunto taglia, magari, no? Ma attraverso la sua azione, attraverso la sua sapienza, in realtà restituisce vita. Ecco, chiediamo al Signore allora di poter essere noi, magari per qualcuno, questo, no? Di poter riaprire questa possibilità per i nostri amici e ciascuno di noi rispetto alle storie della sua vita, e chiediamo allo Spirito il coraggio, no? Il coraggio di intraprendere la strada di Adamo ed Eva e di poter sperimentarne la bellezza, di poter tornare a vivere la gioia, no? Di essere figli.